Sono almeno 12 le vittime dell'incendio che brucia da ieri in Andalusia, nel sud della Spagna. Ancora 23 i dispersi. A causare il rogo, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Il caldo e il vento hanno fatto il resto, con le fiamme che sono avanzate per 15 chilometri. In Italia i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme nell'Alto Piemonte. Le montagne dell'Ossola bruciano da quasi 10 giorni. Più di 100 persone sono state evacuate dalle frazioni vicine ai roghi. Niente manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio. Quel giorno si voterà in Parlamento la legge elettorale, ma non è stata fissata nessun'altra data per non ripetere il fallimento di Napoli. L'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli del Green Deal. Il governo vorrebbe il via libera ai finanziamenti di Bruxelles senza la valutazione di impatto ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio che brucia da ieri nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria. Il presidente del governo regionale andaluso, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse e 4 sono gravemente ferite. Il governo regionale ha decretato 3 giorni di lutto. A causare il rogo, la caduta di un cavo elettrico, e le fiamme sarebbero poi state alimentate dalla vegetazione secca dopo l'ondata di caldo delle ultime settimane. Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.
Oltre 500 tra pompieri, militari e protezione civile stanno ancora tentando con difficoltà di arginare le fiamme dell'incendio che è divampato ieri nel sud dell'Andalusia, nella provincia di Almeria, e che ha già bruciato 4.000 ettari. Ci sono ancora 23 persone disperse. Le autorità temono che il numero delle vittime aumenti con il passare delle ore, quando i vigili possano entrare e avvicinarsi alle case carbonizzate dalle fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo potrebbe aver reso più difficile la loro fuga. Di fatto 4 britannici sono stati trovati morti nella loro auto mentre tentavano di fuggire. Ma potrebbe aver contribuito alla tragedia anche la decisione delle autorità regionali di non inviare l'SMS di allerta. L'incendio sembra ormai accertato, è scoppiato ieri sera per la caduta di un cavo dell'alta tensione. In 2 ore le fiamme sono avanzate più di 15 chilometri per la forza del vento, una velocità spaventosa dovuta alle temperature estreme di oltre 4 gradi superiori alla media e alle correnti d'aria anomale dovute al cambio climatico. È quello che i meteorologi chiamano incendio di sesta generazione, roghi talmente forti che alterano l'atmosfera creando condizioni che rendono difficile lo spengimento degli incendi, e le previsioni dicono che il caldo rimarrà estremo per tutta l'estate in Spagna, aumentando notevolmente il rischio dei grandi incendi in tutta la penisola iberica.
E in Italia continua l'attività dei vigili del fuoco sul territorio piemontese per spegnere gli incendi boschivi. Si registrano fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Le montagne dell'Ossola bruciano da giorni, dove le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello-Chiovenda, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Fino a ieri l'incendio aveva distrutto 100 ettari di boschi e in sole 24 ore è arrivato a 600 ettari. E sempre ieri 135 residenti della frazione Colloro sono stati evacuati. Arianna Parsi è una giornalista dell'Eco Risveglio, testata della provincia Verbano, Cusio, Ossola.
Sono caduti un paio di fulmini in 2 diverse zone, hanno colpito degli alberi e quindi sono divampati gli incendi, che prima erano di dimensioni più ridotte, ma nonostante il passaggio dei Canadair e degli elicotteri Ericsson che hanno volato anche oggi, la siccità che ha colpito anche la nostra zona rende tutto estremamente complicato. Sono state anche evacuate alcune frazioni, in tutto più di un centinaio di persone. C'è una grandissima mobilitazione da parte dei volontari, però il problema è che il fronte del fuoco si è allargato parecchio, quindi ora non si riesce più a trattenere. L'inquinamento ha superato la soglia dei PM10 in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto importante nella città di Domodossola, perché si è formata una nube di fumo che si è fermata all'interno di questa specie di catino circondato dalle montagne.
Il governo italiano apre un nuovo fronte contro le normative ambientali europee. Il tentativo è di alleggerire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per i progetti che ricevono finanziamenti da Bruxelles. Il blitz non è facile perché servono alleati disposti a ingaggiare una difficile trattativa con la Commissione. Ma dopo i cedimenti sul Green Deal, l'operazione potrebbe riuscire, il servizio da Bruxelles.
Il governo italiano lancia una nuova sfida alle norme ambientali, questa volta su un fronte rimasto finora nella penombra. Si tratta dell'offensiva contro il principio Do No Significant Harm, traducibile come non arrecare danno significativo. Nella pratica è il principio che impedisce ai fondi UE di finire in progetti che compromettano gli obiettivi del Green Deal, compresa l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Finora questo principio si è applicato solo a specifici programmi, ma per il prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034 la Commissione ha proposto di usarlo per vincolare tutta la spesa europea, anche se con eccezioni non irrilevanti, come il settore della difesa, materie prime critiche, energia, centri dati e aerospazio. Dopo le indiscrezioni già arrivate da diverse fonti europee, è una fonte diplomatica italiana a confermare a Radio Popolare la posizione di Roma, motivandola con la necessità di sostenere la crescita e la competitività dell'Europa, mentre la nuova impostazione per il prossimo bilancio da 2.000 miliardi di euro potrebbe ritardare o scoraggiare gli investimenti nei settori strategici con un'applicazione eccessivamente gravosa del principio, riferisce la stessa fonte. Non bastano dunque le già generose eccezioni proposte dalla Commissione. Per l'Italia il testo non garantisce ancora un'applicazione equilibrata e proporzionata. Insomma, dopo le varie battaglie sui motori endotermici, sulla revisione del sistema di quote di scambio di CO2, sugli obiettivi climatici al 2040 o sulla direttiva Case Green, il governo di Roma ha scelto il suo nuovo campo di scontro con Bruxelles e con i paesi nordici, facendosi paladina dell'industria pesante e delle grandi opere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Nel pomeriggio Donald Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha anche commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump. Il suo ministro degli esteri Rubio intanto sta organizzando un vertice a Washington a cui sono state invitate decine di governi. Secondo indiscrezioni però, diversi di questi, tra cui quello italiano, potrebbero non partecipare. Il tema della riunione sarebbe un presunto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sentiamo Michele Migone.
Nelle celebrazioni del 4 di luglio, Donald Trump ha tirato fuori dal cilindro l'allarme per la diffusione del comunismo 2.0 negli Stati Uniti. Con toni anni 50, senza esplicitarlo, si riferiva all'onda partita a New York che ha coinvolto molte primarie del Partito Democratico. In vista delle difficili elezioni di medio termine, un'arma per definire il nemico e mobilitare la base repubblicana. La riunione al Dipartimento di Stato, a cui sono stati invitati 60 ministri d'Europa, Sud America e Asia, si inserisce in questo filone. Nell'appuntamento che si terrà mercoledì di prossimo verranno discusse le iniziative da prendere contro i gruppi antifa a livello mondiale, la nuova Al-Qaeda come è stata definita da fonte di amministrazione. L'iniziativa di Marco Rubio ha sollevato perplessità tra molti degli stessi invitati, secondo cui il pericolo di cui parla la Casa Bianca non esiste. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk, Trump aveva messo fuori legge un gruppo antifa americano e con l'omicidio dell'attivista ultraconservatore non c'entrava nulla. Sulla lista nera erano poi finiti altri quattro gruppi, uno tedesco, uno italiano e due greci. Rubio vuole dimostrare che c'è una rete mondiale, che questa network ha legami con associazioni e attivisti negli Stati Uniti. Ed è forse questo l'aspetto, che odore di maccartismo, più preoccupante per la politica americana. Gli architetti di questa strategia sono Stephen Miller e Rasputin della Casa Bianca e Sebastian Gorka, lo zar dell'antiterrorismo. Nel 2017 venne allontanato dal suo ruolo di consigliere di Trump perché erano stati scoperti i suoi legami con un gruppo nazista e antisemita ungherese. Adesso di nuovo in sella. Islamofobo, nega l'esistenza del popolo palestinese, fondamentalista cristiano, è stato un commentatore di Fox News, ricordato tra l'altro per aver incitato al ritorno del maschio alfa.
Non si terrà il comizio del Campo Largo il 15 luglio a Padova. Nella stessa data alla Camera ci sarà la discussione sulla legge elettorale e i leader della coalizione dovranno essere tutti a Roma. Ma al tempo stesso non è stata fissata una nuova data. Pesano il fallimento del comizio di Napoli e le divisioni nella coalizione. Il servizio di Luigi Ambrosio.
Il motivo formale per cui è saltata la manifestazione del campo largo a Padova il 15 luglio è inappuntabile. Quel giorno alla Camera ci sarà la discussione della legge elettorale e Bonelli, Conte, Frattoiani e Schlein non potranno non essere in aula. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è che i leader del campo largo non hanno fissato una nuova data per Padova e a questo punto, considerata anche l'estate che avanza, sarà difficile vederli di nuovo sul palco insieme. Eppure avrebbe dovuto essere un appuntamento importante, il secondo di un tour dei leader di AVS, PD e 5 Stelle per presentare coalizione e programma in vista delle politiche. In realtà pesa il fallimento del primo comizio a Napoli. Una piazza semivuota, con poche centinaia di partecipanti, una contestazione dei cosiddetti disoccupati organizzati e di potere al popolo che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, la vaghezza degli altri contenuti. Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore, invece, i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza non ci fosse quasi nessuno. E poi Giuseppe Conte, che ha preso la parola, affermando che la Russia sarebbe un nemico creato ad arte per giustificare il riarmo, ha destato più di un imbarazzo nel Partito Democratico, dimostrando che sul programma ancora non c'è accordo su un tema importante come la politica estera. Meglio lasciare passare del tempo e sperare che tutto nel frattempo sia piani.
La RAI ha sospeso le repliche delle puntate di Report previste per quest'estate. La decisione arriva in conseguenza dell'inchiesta sull'attentato al conduttore della trasmissione, Siegfriedo Ranucci. La Federazione della Stampa ha definito la decisione gravissima. Questa è la delegittimazione non solo della mia persona, ma di tutti i giornalisti che hanno curato inchieste importanti in maniera autonoma e indipendente, ha dichiarato Ranucci. Si è concluso oggi con una condanna a un anno e due mesi il processo d'appello bis per il cosiddetto caso dei 30 secondi. I fatti risalgono al 2018. All'epoca la donna, vittima di violenza sessuale, lavorava come hostess all'aeroporto di Malpensa, dove il suo molestatore ricopriva un incarico sindacale. Nei primi due gradi di giudizio l'imputato era stato assolto perché, secondo i giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che i tempi di reazione della vittima non escludono il reato di violenza sessuale. Ho pagato un prezzo molto alto, più volte mi sono chiesta chi me lo avesse fatto fare, ha dichiarato la donna dopo la sentenza, riferendosi al tortuoso percorso giudiziario della vicenda. Sentiamo Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
La sentenza di oggi mi fa felice. La cosa che mi fa meno felice è che per arrivare ad avere giustizia bisogna passare le forche caudine, cioè bisogna fare un percorso lungo che non tutte le donne sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che le indicazioni date dalla Cassazione sono state recepite dalla Corte d'Appello, che finalmente ha restituito dignità a questa donna. La domanda che questa donna si è posta in più occasioni, chi me l'ha fatto fare, io la comprendo molto bene. Non tutte le donne hanno questa capacità di affrontare questo percorso. È l'aspetto più inquietante di questa vicenda. Se pensiamo che ci sono stati dei giudici che in primo e in secondo grado hanno ritenuto che la mancata reazione nei 30 secondi successivi all'abuso debbano essere letti come una disponibilità, è sconcertante.
50 anni fa il disastro dell'ICMESA di Seveso fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Una avaria al sistema di raffreddamento provocò la fuoriuscita dalla fabbrica di un'enorme nuvola di diossina che si sparse su tutto il territorio circostante. Gli effetti sulla popolazione furono immediati: bruciore agli occhi, infezioni della pelle, comparsa di macchie cutanee. I vertici dell'azienda per giorni non dissero nulla e solo a una settimana di distanza si iniziarono a capire le conseguenze, che portarono all'evacuazione di un intero quartiere. Queste sono alcune testimonianze di chi 50 anni fa era a Seveso, raccolte da Alessandro Braga.
Qua abito, qua, al terzo palazzo qua. Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese?
Mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo. ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ciclorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
Ha avuto conseguenze tuo padre?
Apparentemente no.
C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei ICMESA in quei giorni, come lo avete saputo?
Dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
Le conseguenze a lungo termine sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Stamattina ci sono state le commemorazioni ufficiali alla presenza di Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica ha ricordato quei giorni, sottolineando come quella tragedia divenne anche un punto di svolta per arrivare a una legislazione più avanzata in campo ambientale.
Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Il tennista numero uno del mondo ha battuto in 3 set Novak Djokovic. La finale sarà domenica contro Zverev. Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo la storica vittoria dell'anno scorso. E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.